Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con I Giochi dell'Armonia. Oggi vogliamo presentare un volume che è stato presentato con grande successo alcuni giorni fa e il cui titolo è Il nome di Dio è misericordia. Ne è autore il nostro Papa Francesco in conversazione con Andrea Tornielli, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno Andrea e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, questo volume nasce da un incontro e da appunto una conversazione, non tanto un'intervista, perché è stata proprio questa un po' la caratteristica, no, di questo vostro conversare, non una vera e propria intervista, ma proprio una conversazione sul tema della misericordia. Come è nato il vostro incontro?
Ma è nato da un'idea che mi è venuta mentre ascoltavo il Papa che annunciava a sorpresa l'anno santo della misericordia nel marzo del 2015 durante quella liturgia penitenziaria nella Basilica di San Pietro. Ho pensato che sarebbe stato bello porgli delle domande, tutte però focalizzate su questo tema: perché questo giubileo, ma che cosa aveva significato la misericordia nella sua vita di uomo, di prete, di vescovo, e anche perché la centralità della misericordia nel messaggio e nel magistero del suo pontificato. E dunque gli ho scritto proponendogli questo incontro, questo colloquio, e ha accettato, ha risposto positivamente, anche se ovviamente bisognava vedere che cosa ne sarebbe uscito prima di decidere se pubblicarlo, e dunque abbiamo cominciato a lavorare.
Nel libro si trattano ovviamente diversi argomenti, ma uno sul quale il Papa ritorna molto spesso è proprio un discorso che fa in particolare non a chi va in confessionale appunto per confessarsi, ma proprio ai preti che devono accogliere i peccatori. Il Papa è molto attento appunto a questo sentimento di accoglienza.
Sì, lui parla di una pastorale dell'orecchio, intendendo la necessità di ascoltare. Oggi in fondo viviamo in un mondo dove tutto è veloce, la raccolta delle informazioni, la nostra vita è frenetica e mancano davvero degli spazi d'ascolto, cioè manca qualcuno che ti stia ad ascoltare. E questo consiglio che il Papa dà ai confessori è legato al fatto che talvolta una persona può magari per vari motivi spingersi a un colloquio con un sacerdote o approdare in confessionale. Il Papa dice anche se non è possibile la soluzione sacramentale a causa di problemi, di situazioni, però che la persona venga accolta, ascoltata, che magari gli si dia una benedizione, cioè che inizi un dialogo, un rapporto, perché dice magari entra quella volta e non entrerà più. E questo mi sembra un messaggio molto forte sulla necessità di accogliere tutti, di stare ad ascoltare innanzitutto prima di parlare, perché questo è di grande aiuto proprio nell'evangelizzazione.
Una delle ragioni per cui molte persone si astengono dal sacramento della confessione è anche il fatto della reiterazione dello stesso peccato, cosa che diventa una sorta di abitudine e quindi ad un certo punto si sente anche meno proprio il senso del peccato. Il Papa ha delle parole anche proprio su questo argomento.
Ma sì, nel senso che se ci sono due distinzioni da fare. Se il peccato diventa, spiega il Papa, se il peccato certo. diventa corruzione, cioè un abito mentale tale per cui non lo riconosciamo più come peccato, ma ci chiudiamo dentro un guscio e non ce ne andiamo più conto di ciò che facciamo, questa è la corruzione. Altra cosa è invece il ricadere, e questo lo spiega sempre il Papa in un'altra domanda, in uno stesso peccato, però il punto è sapersi sempre riconoscere i bisognosi di aiuto, di perdono e continuare a chiedere perdono, e da questo punto di vista il Papa sottolinea più volte come nel Vangelo Gesù risponde a Pietro che bisogna perdonare 70 volte 7, cioè sempre, e dunque la vita del cristiano è la vita di colui che riceve sempre una mano per essere rialzato, una mano che lo rialza. Bisogna certo tendere la propria, ma una mano che ti rialza c'è sempre, qualunque siano le tue cadute ogni qualvolta accadano. Dunque il cristiano è uno che ricomincia sempre, ecco, grazie alla misericordia, al perdono di Dio. L'atteggiamento del corrotto è diverso, perché significa che qualunque sia il peccato, corruzione non è intesa nel senso di un peccato specifico che ha a che fare con le tangenti, i soldi, ma è proprio un atteggiamento della persona. La differenza tra peccatore e corrotto non è il tipo di peccato, la frequenza del peccato, ma è che il primo si riconosce bisognoso di misericordia e dunque umilmente chiede perdono ogni volta. Il secondo trasforma il suo peccato in un abito mentale.
Hai usato la parola umilmente, proprio sull'umiltà il Papa ritorna più volte, l'umiltà di chi confessa il proprio peccato, ma anche l'umiltà, a proposito dei sacerdoti, che consente appunto ad un sacerdote di rimanere pastore, di non diventare dottore della legge.
Sì, è chiaro che il Papa dice che un sacerdote confessando deve pensare a se stesso, al proprio peccato e alla misericordia che ha ricevuto. Per comportarsi in qualche modo alla stessa maniera, dunque per essere misericordioso. L'atteggiamento riguardante i dottori della legge, il Papa spiega che è una tensione che accompagna tutta la storia della Chiesa nei suoi 2000 anni fino ad oggi, ed è la stessa tensione che noi troviamo nel Vangelo, dove si descrive l'atteggiamento di Gesù verso il lebbroso. Per la legge mosaica il lebbroso era da tenere distante, fuori dalla città, fuori dall'accampamento, per un motivo di sanità pubblica, per evitare che contagiasse gli altri. Però così facendo alla malattia fisica si aggiungeva a un essere totalmente escluso, discriminato, emarginato. Ecco, Gesù, dice il Papa, senza fare check-up specialistici o convegni previ per valutare le conseguenze, va incontro al lebbroso. Lo tocca, lo guarisce, e dice: nonostante ci sia questa tensione fra chi si preoccupa di preservare i giusti e chi va verso i peccatori avvicinandosi a loro nel buio delle loro situazioni, c'è questa tensione che attraversa tutta la storia della Chiesa, però noi sappiamo qual è il comportamento di Gesù, il Vangelo ci dice qual è l'atteggiamento da seguire.
Il Papa poi parla proprio del giubileo che stiamo vivendo, del giubileo della misericordia. Perché ha deciso di istituirlo?
Perché ritiene che questo sia un tempo opportuno, un kairos per la misericordia, questo sia il tempo della misericordia. Lo fa e dice questo in continuità con i suoi immediati predecessori. Paolo VI aveva parlato di questo, Giovanni Paolo II aveva istituito la festa, ricordiamolo, la seconda domenica di Pasqua, la festa della Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska. Dunque c'è un filone che attraversa tutti gli ultimi pontificati di insistenza e sottolineatura su questo, ma io credo che oggi lo abbia proclamato il Giubileo guardando anche ai bisogni del mondo. Mi ha colpito che in una delle due omelie del 1° gennaio di quest'anno il Papa abbia fatto una radiografia impietosa, molto realistica, sul mondo in cui viviamo, dilaniato da questa terza guerra mondiale a pezzi, ma a pezzi sempre più grossi, odio, violenze, terrorismo, e al tempo stesso ha parlato però di un oceano di misericordia molto più grande di tutte queste situazioni. Dunque credo che il Giubileo sia una porta aperta che guarda anche alle situazioni del mondo. Ed è per questo che la moltiplicazione delle porte sante rende bene l'icona del padre che attende e che va incontro al figlio prodigo, e restituisce bene l'immagine di cui parla spessissimo il Papa e di cui il Papa ha parlato anche in relazione alla propria vocazione personale, di un Dio che nos primerea, cioè che ci precede, che ci viene incontro lui per primo. Noi lo stiamo cercando, ma lui ci trova, lui ci viene incontro per primo. E dunque il fatto di avere le porte sante dappertutto, nei santuari, nelle diocesi, più porte in ogni diocesi, è proprio una grande possibilità che viene offerta appunto di un Dio che ci precede e ci raggiunge. La parabola del figlio al prodigo è indicativa in questo senso, perché mostra che cos'è la misericordia, cioè che è un attributo assolutamente divino, che noi talvolta facciamo persino fatica a comprendere, perché il nostro modo di ragionare e di comportarci umano ci porterebbe a non fare come il padre del figlio al prodigo, ecco, ma a avere più l'atteggiamento del figlio maggiore.
Grazie allora ad Andrea Tornielli. Ricordiamo che tra l'altro il volume esce in 6 diverse edizioni, in 6 lingue, quindi in italiano, in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo e in portoghese. L'edizione italiana è di PM, e quindi grazie a Andrea Tornielli, che insieme a Papa Francesco è l'autore di Il nome di Dio è misericordia. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
È stato presentato alcuni giorni fa qui a Roma un volume di una bellezza straordinaria, si intitola La Basilica di Santa Maria del Colle a Pesco Costanzo ed è pubblicato dalle edizioni Menabò. Ne parliamo con il dottor Francesco Sabattini, presidente emerito dell'Accademia della Crusca, oltre ad essere nativo di Pesco Costanzo e storico proprio della realtà abruzzese, che è uno degli autori appunto dei vari saggi che accompagnano il volume, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie per questa intervista.
Dunque, partiamo proprio da Pesco Costanzo. È abbastanza stupefacente, sfogliando le pagine di questo ricchissimo volume, vedere delle opere d'arte di tale magnificenza e sapere che sono conservate in un paese in realtà molto piccolo, perché credo che non abbia più di 2000 abitanti.
Beh, sì, questa è una eccezionalità, lo possiamo dire. Mi scuso con gli ascoltatori che penseranno che io sia preso da accecamento per la terra nativa. Ne ho studiato la storia a lungo e il risultato di queste indagini è proprio quello di mettere in evidenza la fioritura di cultura, di arte, di benessere sociale che c'è stato in questo centro per 3-4 secoli, dalla fine del 400 ai primi dell'800. È un insieme di circostanze favorevoli per la vita in quel luogo, a 1400 metri di altitudine, apparentemente chiuso tra le montagne, poi in realtà molto collegato con centri anche lontani, e la storia dimostra che lì si era creata una situazione favorevole per il formarsi di una società locale, di una borghesia ricca e colta, residente e numerosa anche. Si vede tra l'altro dalla ventina di palazzi 5, 6, 7 centeschi che costellano il centro abitato, e dalle 12, 15 chiese, di cui una straordinariamente grande e ricca d'arte.
Intanto è presente appunto qui a Pesco Costanzo un artigianato che proprio proveniva anche dal nord, sono noti i mastri lombardi, addirittura la lingua che ancora fino a recentemente, il gergo di mestiere che si utilizzava era detta la lingua lombardesca, proprio
sì,
a ricordo di questi mastri lombardi appunto.
Sì, sì, e dunque l'Abruzzo ha avuto vicende di terremoti più volte, e si sa che poi dopo i terremoti c'è una fase di ricostruzione. Il grandissimo terremoto del 1456 attirò maestranze soprattutto dal centro-nord, soprattutto dalla Lombardia e dall'arco alpino, una regione che ha prodotto maestranze di alto livello nella pietra, nel legno, ferro battuto, stucchi, eccetera. Furono attirati dalle necessità della ricostruzione e qui entra in gioco quella borghesia di cui parlavo prima, la committenza, la possibilità di avere queste maestranze di alto livello permise a loro di chiamarli, farli risiedere, attirarli i documenti, ce ne danno anche i nomi, e quindi si insediò una colonia di maestranze lombarde di alto livello che portò tra l'altro il rito liturgico ambrosiano in parte della liturgia, il battesimo ancora oggi è battesimo per immersione come nelle diocesi di Como e parte di quella di Milano, e gli artigiani avevano questo gergo di mestiere che chiamavano lingua lombardesca, e oggi a fino a qualche anno fa c'era chi lo parlava. Io da linguista, mentre facevo la tesi di laurea, mi accorsi di questa realtà, lo catturai, l'ho pubblicato, eccetera. Ecco, questo per dire che subito ci furono apporti di cultura, di tecniche di costruzione, eccetera, di alto livello. Uh-huh. E questo dalla fine del 400 fino a tutto il 700.
Vediamo dunque adesso quali sono le opere contenute in questa meravigliosa Basilica di Santa Maria del Colle, le opere più significative, perché la ricchezza appunto delle opere contenute è assolutamente straordinaria.
Certo, intanto l'edificio stesso ha origini nel XI-XII secolo ed era collegato all'abbazia di Montecassino, anche questo va tenuto presente, i rapporti con Montecassino, data l'importanza culturale di quel centro, sì, certo, entrano in gioco. Quindi l'edificio stesso ha queste origini. Via via è stato ampliato, il primitivo edificio era certamente piccolo e su un colle distaccato dal centro abitato, si espande dopo il 456 il centro abitato, cresce la popolazione e questo edificio da una dimensione forse minima iniziale arriva a 3 navate, 5 navate, una grande cappella aggiunta, un ampliamento in tutte le direzioni, insomma diventa una quella che oggi chiamiamo una basilica. Quindi le dimensioni di questo edificio e la sua origine perlomeno duecentesca e l'arricchirsi poi di opere d'arte dalla fine del 400 in poi. E il fiorire della Napoli barocca si rispecchia immediatamente a Pesco Costanzo. Anzi, Pesco Costanzo, che è al sud dell'Abruzzo, alla porta meridionale dell'Abruzzo, diventa il primo punto di penetrazione dell'arte barocca, della grande arte barocca napoletana. E a Napoli operava, tra l'altro, Cosimo Fanzago, grande architetto e scultore di provenienza lombarda, bergamasca, ma trasferitosi a Napoli con il padre costruttore, e che fu l'artefice del barocco napoletano meridionale. Immediatamente fu chiamato a Pesco Costanzo per alcune opere, un'altra chiesa, la chiesa dei Francescani del 1611, che altre opere di altissimo livello. L'arrivo di Cosimo Fanzago forse per ben 2 volte a Pesco Costanzo, ecco una prima presenza di alto rilievo. Congiuntamente si stabiliscono rapporti di committenza di opere pittoriche al primo grande caravaggesco d'Italia, Tanzio da Varallo. Mentre era a Napoli, quindi intorno al 1609 o 12-13, e viene commissionata a Tanzio da Varallo una tela destinata al convento dei Francescani e per un grandissimo altare di marmo in costruzione ad opera di Cosimo Fanzago. Ma poi questa tela, che ha avuto un'importanza negli studi più recenti sul caravaggismo, eccetera, non entrò nell'altare costruito da San Sago. Fu trasferita nella chiesa grande, depositata lì, oggetto anche di contesa tra le famiglie, e è rimasta lì ed è stata scoperta negli anni 20 da Roberto Longhi come opera di Tanzio da Varallo.
Le stai parlando della Madonna di Costantinopoli, no?
Ecco, la Madonna di Costantinopoli, intorno a questa terra ci sono stati molti studi, a cominciare da Roberto Longhi, che ne individua l'autore. Poi a me è capitato di trovare un documento che lo nomina specificamente, ne indica il costo, la committenza, eccetera, ed è considerata dagli storici della pittura del caravaggismo successivo a Caravaggio uno dei pezzi di maggiore importanza per tutta l'opera di Tanzio e degli imitatori. Il San Francesco, che è ritratto qui nel volume che stiamo descrivendo, è un pezzo di straordinaria efficacia, dicono gli storici dell'arte, dell'evoluzione di quel realismo che porta poi alla pittura spagnola, il greco, insomma, basta osservarlo per restarne impressionati. Il ferro battuto. E su questo si aprono le pagine di questo volume e c'è un capolavoro assoluto a livello, possiamo dirlo, europeo. C'è un cancello in ferro battuto, opera di un artigiano locale, Sante di Rocco, su cartoni disegnati da un marmoraro locale, Norberto Cicco. C'è anche l'arte dei marmi, poi di derivazione fanzaghiana, e su disegni che provenivano da Bologna, da un disegnatore bolognese. Questo cancello in ferro battuto, 1695-1710 circa, ha una particolarità, è di grandi dimensioni, è tutto fatto di figure umane, ferine, angeliche a tutto tondo, vuote come se fossero delle armature, fiorami volute di ogni genere, e la tridimensionalità, lavoro del ferro in tre dimensioni, sembrano sculture, non ferro battuto piegato a martello. È l'unico cancello in Italia e, per quanto sia noto, in Europa, in cui il ferro è piegato in questa dimensione. E qui un'ultima considerazione, che è quella che ho sviluppato di più nel mio saggio in questo volume. In quelle condizioni favorevoli si è prodotta una ricchezza straordinaria, ricchezza culturale, ricchezza di oggetti, eccetera. Questo patrimonio è ancora presente al 90%, ben conservato, ben curato dalla sovrintendenza alle arti dell'Aquila, ma oggi questo patrimonio non sviluppa quell'onda di richiamo e di attenzione esterna che meriterebbe.
Speriamo che questa edizione, appunto, del libro La Basilica di Santa Maria del Colle a Pesco Costanzo, che ripeto è pubblicato dalle edizioni Menabò, in qualche modo susciti, e sicuramente lo farà in chi appunto avrà occasione di vedere il volume, la curiosità e il desiderio di andare appunto a vedere queste opere straordinarie appunto a Pesco Costanzo. E ringraziamo quindi Francesco Sabatini, ripetiamo, presidente emerito dell'Accademia della Crusca, oltre ad essere nativo di Pesco Costanzo e storico, come abbiamo avuto modo di sentire dalla sua stessa voce, appunto, di questo luogo e del patrimonio artistico di Pesco Costanzo. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che I Giochi dell'Armonia ritorna puntuale domani.